E salve a tutti, bentrovati in onda su Banda Radio. Questo è il nostro GR quotidiano delle 20, è il nostro spazio informativo. Adesso procederemo con il sommario.
Sì, inizieremo dall'Arizona, dove un esperimento è andato a buon fine e si è fatto volare un aeroplano di 14 chilometri fatto interamente di 14 metri fatto interamente di carta. Poi andremo a Kandahar, dove vedremo i risvolti della vicenda che ha visto il sergente americano sparare e uccidere 17 civili. Inoltre andremo in Svizzera, dove chiude temporaneamente una delle prime centrali nucleari della storia. Passeremo
a Napoli parlando delle notizie che riguardano il nostro paese, dove è successo un triste episodio stamattina.
Poi andremo a Pistoia, dove oggi vi è stata una manifestazione NoTav. Parleremo anche un po' di un articolo della Repubblica riguardante il film Diaz sugli avvenimenti del luglio del 2001. E poi alla fine parleremo ancora un po' dello Zetalab. Sì, andiamo subito in Arizona, dove un aeroplanino di carta di ben 14 metri ha volato con successo, andando a 150 km all'ora per un peso di 363 kg. Il progetto è stato sovvenzionato dal Prima Air and Space Museum di Tucson in Arizona, nell'ambito di un concorso rivolto agli studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in cui venivano presentati vari progetti. Ebbene, il progetto vincitore, che poi è stato anche realizzato dal museo, è appunto il progetto di un ragazzo di 12 anni che aveva ideato questo aeroplanino di carta, che è stato realizzato appunto in 14 metri per 363 kg e ha volato alzato da un aeroplano vero e proprio e poi lasciato per 158 km all'ora. Andiamo adesso in Afghanistan, a Kandahar, dove l'11 marzo scorso un sergente americano aveva ucciso, preso alla follia, 17 persone sparando all'impazzata. Poi era tornato alla sua base militare e lì aveva confessato tutto. Ora il sergente americano è attualmente agli arresti nella base di Fort Leavenworth in Kansas ed è in attesa della prossima udienza davanti alla corte marziale. Ciò che rischia è un minimo di ergastolo, seppur con la possibilità di libertà condizionata, è come un massimo la pena di morte per omicidio plurimo e premeditato. Il problema vero è che cosa ci fanno ancora i soldati americani e italiani in Afghanistan per combattere una guerra che non ha più assolutamente alcun senso di combattere, semmai l'ha avuto, e che sta portando appunto solamente alla pura follia. Passiamo adesso alla Svizzera, dove uno dei due reattori della centrale nucleare svizzera di Bezenau, il più vecchio impianto atomico del mondo, è stato temporaneamente chiuso a causa di un problema tecnico. Il fermo del reattore numero 2 di Bezenau è stato deciso per evitare problemi a una pompa di raffreddamento dei circuiti. In merito a questa notizia che riguarda il nucleare, anche in questa settimana ne abbiamo date diverse che riguardavano questa tematica, su InfoOut nella sezione storia di classe, oggi 24 marzo si ricorda la marcia contro il nucleare a Torino, a Trino, nel un piccolo paese della bassa piemontese, svoltasi nel 1985 contro appunto il nucleare in Italia. È un passaggio fondamentale, questa data segna un passaggio fondamentale nella storia del movimento contro il nucleare, che a Trino stava appunto impiantando una delle prime basi nucleari.
Proseguiamo con Napoli, una notizia di oggi, di stamattina, una triste notizia, dicevamo, perché a Napoli vi era un sit-in permanente davanti il palazzo del municipio da opera dei precari che erano tutti provenivano dal corsi di formazione del BROS, e rimasti però, diciamo, a mani vuote, e erano lì da 30 giorni, e stamattina nelle prime luci sono arrivati gli agenti della Digos, che con molta brutalità e zero dialogo hanno sgomberato il presidio, e loro precedentemente avevano fatto sapere al sindaco, che ha ordinato lo sgombero, a De Magistris, che erano disposti a lasciare lo spazio, diminuire, sfoltire il presidio durante i giorni della giornata della FAI, cioè delle visite turistiche all'interno della sede del municipio, però non c'è stato alcun dialogo, è arrivato questo sgombero così. Tra l'altro, subito dopo il sindaco ha dichiarato che quell'azione non era uno sgombero, ma un ausilio per rendere accessibili gli spazi pubblici. Cioè, è una cosa detta in un'altra maniera, comunque smentita nei fatti da quello che è successo nella mattinata, e smentita anche dal compagno che abbiamo sentito, che ci ha rilasciato una breve intervista che vi proponiamo.
Palazzo San Giacomo, che è la sede del comune, avevano comunicato nei giorni passati al comune stesso che in occasione di queste giornate loro avrebbero diminuito il numero di gazebo, si sarebbero spostati sul lato in modo da non ostacolare in alcun modo le visite dei turisti, dei visitatori a queste giornate della FAI che interessano Palazzo San Giacomo. A questa disponibilità da parte dei precari non è mai giunta risposta. E stamattina alle 6 i vigili urbani, Digos e la Celere hanno sgomberato in maniera anche abbastanza violenta il presidio, hanno sfasciato tende, bandiere, striscioni, gazebo, e stamattina hanno poi accreditato questa versione che lo sgombero sarebbe stato fatto per tutelare la visita turistica. Sì. Per cui stamattina la giusta incazzatura dei disoccupati, che hanno continuato a presenziare Palazzo San Giacomo e stanno a tuttora sotto la sede del comune, ha di fatto poi impedito che le visite si facessero, perché per motivi di ordine pubblico hanno tenuto chiuso il palazzo, e quindi De Magistris, per coprire questa sua inefficienza, ha fatto questa dichiarazione in cui imputa ai precari BROS, ai disoccupati, la non risoluzione di questo problema. In questo senso diceva che è falsa la dichiarazione dei magistrati.
Quindi, diciamo, lui non ha mai voluto mediare, come in realtà
non ha mai voluto mediare, nonostante i precari non chiedono a dei magistrati i posti di lavoro, perché il piano per il lavoro, tutte le altre cose competono alla regione. I disoccupati hanno chiesto a dei magistrati un interessamento di tipo politico, cioè il fatto di far convocare una riunione tra comune, regione e provincia, ma De Magistris non ha mai voluto svolgere questo ruolo, si è sempre trincerato dietro ai silenzi, per cui abbiamo il paradosso che De Magistris fa dichiarazioni contro la NOTAV, cioè a favore della NOTAV o a difesa dell'articolo 18. E poi in città si comporta da repressore, da questurino nei confronti dei precari, degli immigrati, degli operatori sociali e di tutto il resto.
Ho capito. Invece quindi il presidio comunque che dicevi che è lì da 29 giorni continua.
Continua per il momento senza gazebo, perché secondo noi appena si montano i gazebo la polizia li sta lì a reprimerli. Però il comune continua ad essere presente, presidiato dai disoccupati ed è in corso la mobilitazione.
Andiamo adesso a Pistoia, dove per oggi alle 16 era stato convocato avanti alla stazione di Pistoia una manifestazione in sostegno al movimento No TAV, perché il TAV è diventato il simbolo di lotta e resistenza per tutti coloro che nei propri territori combattono battaglie di difesa dell'ambiente come dei beni comuni, di salvaguardia del territorio da operazioni speculative e distruttive. Così sta accadendo a Pistoia, dove il movimento si lotta contro la creazione di un parcheggio sotterraneo in San Bartolomeo, visto come una, appunto, speculazione edilizia alquanto inutile, un po' come il TAV. Ora vogliamo parlare un attimo di un articolo che oggi comunque ci ha incuriositi un po', sul un articolo della Repubblica sul film Diaz, che racconta la mattanza nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto a Genova nella notte del 21 luglio del 2001. Il film, da quanto è recensito, sembra mostrare bene i fatti accaduti. Premettiamo che noi non l'abbiamo in realtà ancora visto, però ci ha colpito di questo articolo il fatto che ponevano, come al solito, degli agenti di polizia presenti alla presentazione del film come, diciamo, in una posizione di vergogna e quasi dispiaciuti di ciò che accadde quella notte durante i tre giorni contro il G8 che si stava svolgendo a Genova, dove ricordiamo perse la vita Carlo Giuliani, e appunto la notte del 21 luglio successe qualcosa di veramente inaudito dentro la scuola Diaz, che fu riempita praticamente del sangue dei manifestanti aggrediti dalle forze di polizia, e poi trasferiti molti loro nella caserma di Bolzaneto, dove vennero sottoposti a torture e umiliazioni. Benché molti poliziotti quindi presenti anche alla presentazione del film si siano mostrati quasi rammaricati di ciò che è successo, come ha evidenziato bene l'articolo alla Repubblica, noi vogliamo ricordare che invece quei poliziotti presenti al G8 di Genova non sono stati altro che complici e responsabili in prima persona di quanto avvenuto. Quindi non dimentichiamo e non confondiamo neanche la realtà. Arriviamo adesso a Urbino, dove questa mattina un gruppo di studenti e giovani precari si è riappropriato di uno degli spazi vuoti della città, ovvero dei locali dell'ex Scorpio in via della stazione, sotto il Macchia, precisano. Dopo mesi di iniziative rivolte a studenti, cittadinanza e istituzioni, si è voluta quindi concretizzare da parte di questi studenti e giovani precari l'esigenza di spazi di aggregazione liberi, aperti cioè alla partecipazione e soprattutto gratuiti. Questo spazio, quindi l'ex Scorpio, vuole essere un punto di incontro e di convergenza tra studenti, cittadini, associazioni e singoli che operano a Urbino, ma anche su tutto il territorio provinciale, così come si fa negli spazi sociali fondamentalmente.
E continuiamo con spazi sociali riappropriati, parlandovi di quello che succederà allo Z, ovvero si festeggiano gli 11 anni di occupazione, ed è da ieri pomeriggio che vanno avanti iniziative. Ieri c'è stata una bella presentazione di un libro, La furia dei cervelli, di Roberto Ciccarelli, e poi ci sono stati concerti con gli Accura e vari DJ set. Oggi la festa continua per ricordare appunto a quel quartiere e a tutta la città, che è quello, uno spazio attivo da 11 anni che lavora sul territorio. E non solo, che oggi troveremo quindi la cena sociale, che è iniziata alle 20, quindi da qualche minuto, e poi a seguire c'è una performance pittorico sonora a cura di Angelo Sicurella e Igor Palmiteri, che si chiama 300 grammi. E poi a seguire sempre ci sarà il concerto della banda di Palermo e poi DJ set di Sergio Cataldi e Laszlo Kovacs. E quindi invitiamo tutti stasera a essere numerosi al Laboratorio Z per ricordare appunto quanto sono importanti nella nostra città e non solo questi spazi. E con questa notizia noi finiamo lo spazio informativo di oggi, vi rinviamo a lunedì puntuali alle 20 con il GR di Banda Radio.
Ciao a tutti e vi ricordiamo www.bandaradio.info.